Ave Maria, cari ascoltatori e ascoltatrici della Radio Buon Consiglio e di Radio Colbe, ben trovati a tutti voi nel nostro consueto appuntamento mensile con la Tavola Rotonda. In questo mese, cari fratelli e sorelle, dedichiamo, la nostra Tavola Rotonda all'evento della Pentecoste, che, illumina tutta la prima parte del mese di maggio insieme alle feste mariane, no? Ebbene, cari amici, il titolo che abbiamo dato a questa nostra tavola rotonda è, come al solito, vuole essere un po' provocatorio. Parleremo dei doni dello Spirito Santo, sono dei super talenti sotterrati. Ecco, perché abbiamo, immaginato un po' questa situazione un po' così, immaginaria dei supertalenti sotterrati. Beh, a chiarirlo, come al solito, noi abbiamo degli ospiti che sono Claudio Nalini e Oscar Grandotto, che io saluto subito. Ave Maria.
Ave Maria. Ave Maria a tutti.
Ecco, come per introdurre il tema di questa tavola rotonda possiamo dire questo, cari amici, che lo Spirito Santo, come abbiamo sentito nel racconto degli Atti degli Apostoli, discende sotto forma di lingue di fuoco sugli apostoli che sono riuniti nel Cenacolo insieme alla Vergine Maria, Madre della Chiesa, quindi colei che è la sposa dello Spirito Santo. Riesce a ottenere sugli esponenti della Chiesa primitiva i doni dello Spirito Santo. Prima di vederli uno a uno, i doni dello Spirito Santo, diciamo subito questo: che dei pescatori, anche pavidi, anche umanamente fragili, come ricordiamo lo era San Pietro e praticamente tutta la comitiva degli apostoli, vengono letteralmente trasformati, spiritualizzati, fortificati, sapientizzati, potremmo dire, e diventano quelli che noi poi abbiamo ricordato nelle loro opere, come descritte sia negli Atti degli Apostoli, che praticamente, come sono state scritte anche nelle pagine della storia, ecco, sappiamo che San Pietro e praticamente tutti gli altri, tranne San Giovanni, hanno affrontato il martirio. Ecco, Claudio, io volevo proprio dare un piccolo cenno chiarificatore su questo titolo un po' provocatorio. Perché supertalenti e perché poi sotterranei?
Gesù parla di talenti e intendeva delle monete, no? Che dovevano fruttificare. Però le monete sono monete, i doni dello Spirito Santo, diciamo che si fa paragonare una moneta ai doni dello Spirito Santo, che è una cosa divina contro una cosa umana. L'esempio, vero, è umano perché si parla di talenti, ma comunque Signore ce l'ha dati perché li facciamo fruttificare. Questi doni dello Spirito Santo non sono proprietà nostra perché noi non facciamo quello che vogliamo. Sono stati dati per dare gloria a Dio e servire il prossimo e dare la gloria a Dio. Allora, vediamo i santi che hanno saputo far fruttificare questi doni dello Spirito Santo, primo risultato è la santificazione, colui li ha ricevuti, li ha fatti fruttificare, ci cioè ha dato gloria a Dio con i doni ricevuti. E il dire sotterrati, perché abbiamo voluto mettere questa provocazione? Perché il giorno del battesimo noi siamo diventati figli di Dio, ma tempio dello Spirito Santo. Il giorno della cresima, della confermazione, abbiamo confermato, cioè abbiamo detto noi rinuncio a Satana, eccetera, eccetera. Però con questi sette doni io devo utilizzarli, diciamo così, per usare un termine molto pratico, perché il Signore me l'ha dato proprio perché io li faccia fruttificare, perché io li usi per dare gloria a Dio, perché questi talenti, che non sono talenti, ma sono doni dello Spirito Santo, non ce l'ha dati perché non sapeva dove metterli, ce l'ha dati proprio per la nostra santificazione. Allora, noi sappiamo che San Paolo dice così: non contristate lo Spirito Santo che abita in voi. Allora, non so quanti cristiani abbiamo mai confessato questo peccato. Padre, io ho contristato lo Spirito Santo che abita in me, che da anni mi è stato dato, sono tempio dello Spirito Santo, ho fatto miriadi di comunioni e non sono cresciuto di un millimetro nella mia vita di santità. Cioè, dobbiamo farci santi. Siate santi, perché io sono santo. Siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro che sta nei cieli. Cioè, il Signore questi doni ce l'ha dati proprio perché mettiamo in pratica quanto ci ha comandato. Se non lo facciamo, vuol dire che li abbiamo sotterrati. Per cui la parabola del talento sotterrato di questo servo che non li ha fatti fruttificare, noi sappiamo il Signore che termini, con che termini l'ha trattato. Servo malvagio e infingardo. Malvagio e infingardo. Ti ho dato, praticamente, ho mandato il Consolatore, ho mandato lo Spirito dell'amore che trasforma la persona, non hai fatto niente, l'hai sotterrato. Cioè, non hai apprezzato, non hai ringraziato, non hai fatto fruttificare questi doni, che non sono solo per te, ma sono a servizio dei fratelli. A gloria di Dio, a gloria della Chiesa di cui fai parte. Allora, diciamo che la tiepidezza, per esempio, che abbiamo trattato il mese scorso, forse, diciamo che è proprio questo, diciamo, questo tarlo che fa, cioè annienta, che sotterra, che senza magari volerlo, ma disprezza un dono che è divino. Pertanto, cristiano deve dire, mi sono stati fatti, poi faremo l'elenco dei sette doni dello Spirito Santo e vedremo, ecco, punto punto, cosa ne abbiamo fatto di quei sette doni. E vedrete che, allora, la Pentecoste, tu chiedi i doni dello Spirito Santo, no, io direi, prima cosa, per educazione, chiedi perdono, non aver combinato niente con i doni che ti sono stati fatti prima. Poi umiliandoti potrei dire, se me li concedi ancora, e io mi sforzerò, dico tu, ecco, di riparare alle mancanze precedenti, no? Di quelli che le mancanze di tutti gli anni che io questi doni non ho fatto un bel niente. Anzi, se tu chiedi ai cristiani, dimmi se tu dello Spirito Santo, non so quanti ne trovi che te lo sappiano. Che li sappiano elencare, no? E difatti, io ho chiesto anche dei confessori, dico, ma è mai capitato a voi qualcuno che è venuto a confessare questa mancanza, questo peccato? Padre, ho contristato lo Spirito Santo che abita in me. L'ho contristato perché quello che lui mi ispira di fare, quello che lui mi aiuta a fare, io non l'ho fatto. Quindi, diciamo, sono un ribelle, non apprezzo, ma praticamente finisco per disprezzare questi doni e li sotterro. E manco mi pento. Allora, queste cose, siccome è raro sentire qualcuno che ne parla, noi, considerando che la madre del buon consiglio, diciamo, è la madre che dà dei buoni consigli, lei che è la sposa dello Spirito Santo, ci invita proprio a considerare queste cose, a chiedere umilmente perdono e mettercela tutta, vero, per riparare le mancanze della vita passata, perché noi possiamo recuperare e tornare a glorificare Dio con questi 7 doni che ci sono stati dati, e dobbiamo assolutamente scavare e, diciamo, recuperare questi doni e dire: Signore, pensa cosa ho fatto. Addirittura, invece che apprezzare i doni che mi hai fatto, io li ho sotterrati. E così. Allora il Signore fa grazie agli umili, ma sta aspettando che noi ci pensiamo. Invece noi troviamo gente che si gonfia pensando ai doni dello Spirito Santo. Ma cosa ne hai fatto questi doni? Li hai fatti fruttificare. Li hai usati per dare gloria a Dio. Li hai usati per aiutare i fratelli a conoscere Dio attraverso i doni che ci sono stati dati. Cioè, la Chiesa nascente esce dal cenacolo con questi doni e va in tutto il mondo a predicare, a servire il Signore, a far conoscere l'amore di Dio, ecco, rischiando tutto e di più, ma era irresistibile la spinta che lo Spirito Santo dava loro per andare a fare tutto questo. Le cose che hanno fatto loro le dobbiamo fare anche noi. E noi però pensiamo che non sia un compito nostro tutto questo, e abbandoniamo, possiamo andare alla deriva a questi doni, manco ci ricordiamo di averli, manco mostriamo di apprezzare e ringraziare il Signore che si è degnato di donarci questi 7 doni. Siamo dei maleducati firmati, maleducati. Siamo alla comunione e non ringraziamo. Riceviamo i doni dello Spirito Santo e non ringraziamo. Vedete che siamo dei maleducati, per cui, diciamo, sul piano umano già siamo, dovremmo vergognarci, ma poi, dato che trattiamo cose divine, diciamo che questa maleducazione è ingratitudine, durezza di cuore, durezza di cervice, è di tutto e di più, no? Non è un rapporto tra fratelli, ma è tra noi piccoli e Dio eterno e infinito. Bene,
sì. Comunque è interessante questo punto di partenza, cioè, di Claudio, cioè possiamo dire, Claudio, che tutto parte quindi da una sorta di peccato di omissione, nel senso che aver omesso, ecco, di usare i doni dello Spirito Santo che ci sono stati elargiti, no, dalla misericordia di Dio, poi ci porta a una caterva di conseguenze. Come tu ricordavi, e tu hai detto bene, cioè, innanzitutto dobbiamo chiedere perdono perché non ne abbiamo fatto uso, e poi ci dobbiamo umiliare chiedendoli di nuovo. Ecco, quindi questa è una cosa che mi dà modo adesso poi di dire dono per dono, no? Dono per dono, che cosa dobbiamo chiedere a Dio, no? Se voi quindi inizieremo un pochettino a fare un po' una panoramica, cioè tanto per scendere nel concreto, no? Allora, per esempio, perché io dovrei chiedere il dono della sapienza al nostro Signore, lo Spirito Santo? Per quale motivo?
Cioè, stavo pensando, ad iniziare, tu pensa, no? Lucifero, ma sai quanti doni il Signore ha dato a Lucifero, l'ha fatto il più bello degli angeli, no? Tutti i doni dell'angelo più bello, no? Cosa ha fatto questo? Dunque, ha usato i doni per offendere colui che gliel'ha dati. Noi, diciamo, non saremo come lui, ma ci assomigliamo abbastanza, perché con i doni dello Spirito Santo, che servono per dare gloria a Dio, per viverli, ecco, e per, diciamo, aiutare a dare gloria a Dio e aiutare i fratelli a conoscere il Signore, li abbiamo usati praticamente nella presunzione, nella compiacenza, perché crediamo di essere dei buoni cristiani, siamo dei cristiani maleducati, tanto per cominciare, dico, riguardo agli uomini, ma riguardo a Dio, diciamo, non è soltanto maleducazione, no? Questa è proprio... è un peccato, e poi state attenti, i peccati appunto lo Spirito Santo, il Signore ci parla e dice che sono i più terribili di tutti. Ci sono certi peccati contro lo Spirito Santo, per chi impugna, vero, la verità, come sta accadendo oggi, e la usi al contrario del motivo per cui ti è stata data, cioè questi peccati non saranno perdonati. Pensate un po', cioè è una questione luciferina alla fine, no?
Antonio?
Sì,
ecco, prima magari di entrare anche a parlare, come è stato preannunciato, dei sette doni dello Spirito Santo, ecco, volevo fare una sottolineatura e provocare un altro intervento di Claudio, e rifacendomi proprio al tema di questa trasmissione, cioè della possibilità di soffocare i doni dello Spirito Santo. Ed è importante che sappiamo, e siamo in guardia quindi, a capire come si possono soffocare appunto i doni dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo non può infondere, ecco, nell'anima umana i propri doni, e se lo fa, questi non possono produrre gli effetti per i quali sono stati elargiti, se la tendenza è quella di soddisfare i desideri della carne. E io vorrei richiamare, ecco, la seconda lettura che abbiamo udito l'altro giorno alla solennità della Pentecoste, perché mi pare che sia proprio illuminantissima riguardo questo punto. Dice San Paolo ai Galati: fratelli, camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a soddisfare il desiderio della carne. La carne, infatti, ha desideri contrari allo Spirito, e lo Spirito ha desideri contrari alla carne. E quindi, ecco, dobbiamo essere consapevoli che non possiamo, nella nostra vita, ecco, di tutti i giorni, nel nostro ambito spirituale, magari vivere magari anche per anni in un compromesso fra una vita dello Spirito e una vita secondo la carne, con la presunzione o la falsa convinzione che questo possa in qualche modo scusarci, perché ce lo dice proprio l'Apostolo delle Genti: lo Spirito ha un desideri contrari a quelli della carne. E possiamo interrogarci, ecco, in che misura assecondiamo le opere della carne e in che misura, al contrario, assecondiamo i frutti dello Spirito. Sempre nella lettera di Paolo ai Galati abbiamo sentito un'elencazione delle opere della carne, che sono la fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregonerie, inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, invidie, ubriachezze, orge e cose del genere. A questi si contrappongono i frutti dello Spirito, che sono invece amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. E quindi ciascuno di noi si può interrogare in che misura, ecco, assecondi nella propria vita in grado più o meno ampio le opere della carne e in che misura i frutti dello Spirito Santo. Due atteggiamenti che abbiamo capito essere totalmente antitetici e incompatibili tra loro. Mi pare che sia un punto molto importante questo, Claudio, se vuoi fare qualche approfondimento, qualche sottolineatura.
Sì. Ma vedi, praticamente, i benedetti cristiani che siamo andati in chiesa, ascoltiamo, siamo andati a messa, abbiamo timbrato il cartellino, e praticamente quello che lo Spirito Santo ci ha detto, noi l'abbiamo già sotterrato, perché se tu esci di chiesa e domandi a qualcuno la lettura che è stata letta, già comincia a dire: ah sì, mi sembra che abbia parlato di questo o di quello, ma già hanno dimenticato, no? Perché come esci, accendono il telefonino e già hanno già perso tutto, sotterrato tutto, no? Allora, davanti a una provocazione d'amore di Dio, che è parola di Dio, che mi fa presente delle cose pericolosissime per la mia vita e per la mia salvezza, e io uso il babilotto, vero, e sotterro subito quello che mi è stato detto. Difatti, se mi chiedono cosa ho detto, non lo so, non me lo ricordo più. Oppure so dire due o tre parole, ma non ricordo proprio tutto, no? San Paolo, non è San Paolo, San Paolo, diciamo, secondo lui è lo strumento, no? Ma è parola di Dio, per cui è Dio che fa dire a San Paolo queste cose. Questo è amore di Dio, perché uomo avvisato, mezzo salvato, l'uomo avvisato, se io ti voglio bene, ti avviso e dico stai attento perché corri il rischio, c'è il pericolo che tu. Allora, ascolto queste parole, mi devo interrogare e dire, e tu di che squadra fai parte? Cioè fai parte di quelli che hanno desideri secondo la carne o secondo lo spirito? Assecondi la carne o assecondi lo spirito? Combatti i tuoi vizi o, diciamo, ti fai trascinare dai tuoi vizi? Cioè, la messa al giorno della Pentecoste e dice sono andato a messa. Sì, sei andato in chiesa, ma tu non sei andato a messa, cioè non sei manco quello che ti hanno detto. Allora, diciamo, questi richiami servono perché, come quando moriremo, saremo giudicati sull'amore. E lo Spirito Santo, è l'amore del Padre verso il Figlio, l'amore del Figlio verso il Padre che genera lo Spirito Santo, un fuoco d'amore che mi è stato donato e io praticamente l'ho sotterrato, cioè l'ho perso, l'ho messo in un secchio con i buchi, per cui diciamo che l'ho perso per strada, non mi ricordo manco cosa aveva detto a San Paolo. Diciamo, uno cioè deve pentirsi, deve dire... Io per tanti anni purtroppo ho fatto così, ma stasera ho sentito queste provocazioni, e giustamente bisogna dire che è vero, ma siccome poco se ne parla, magari anche nella predicazione, e allora facilmente si dimentica. Ma tu pensa, per esempio, vai a confessarti e c'è un confessore di quelli ad hoc, nel senso che ti dice, ascolta un po', tu quanti anni hai? Ne ho 60, ne ho 50, bene. Sono battezzato, sì, sono stato cresimato, sì, bene. Allora, adesso io provo a sentire il polso vero della tua vita cristiana, no? Cosa hai fatto fino adesso, no? E cosa hai prodotto? Cosa hai fatto? Cosa stai facendo? A che punto sei? Stai pregando, stai facendo sacrifici, stai meditando, ti confessi spesso? Le comunioni come le fai, ti faccio delle domande, perché è giusto che io, come confessore medico dell'anima tua, ecco, diciamo, approfondisca il tipo di vita che tu, ecco, che devo anche darti dei buoni consigli e dire, guarda, tu non puoi continuare così, perché verrà anche il giorno della morte, e il Signore ti dirà, restituiscimi, mostrami cosa hai fatto con i doni che ti ha elargito, e ti dici balbetti, non sai che cosa dire. E naturalmente dovrei andare a piangere in purgatorio, se ti va bene, tutte queste peccati, questi peccati, che dire omissione è troppo leggero il termine, perché diciamo qui c'è di mezzo l'ingratitudine, c'è di mezzo l'omissione. È una parola, diciamo, che quasi giustifica, cioè io non ho fatto niente di male, per cui non ho fatto niente, è un peccato di omissione perché non ho fatto niente, ma hai fatto niente di bene. Cioè tu devi dire che sei un ingrato, no, non perché è un peccato di omissione. Ho mancato di rendere grazie a Dio dei doni che si è degnato di farmi, non l'ho ringraziato e praticamente non ho fatto fruttificare tutti questi doni che sono divini. Ecco, se pensi poi, diciamo adesso comincia il caldo, no? Cioè tu sei il tempio dello Spirito Santo e vai in giro mezzo nudo, per provocare chi ti guarda magari, sei un disgraziato. No, ma fa caldo? Beh, guarda, il caldo di qua è aria fresca di purgatorio, per cui ti conviene sopportarlo pazientemente, no? E di coprire tutto ciò che può essere provocazione a chi ti guarda, no? Pensate come trattiamo il tempio dello Spirito Santo. Oggi facciamo le chiese spoglie e praticamente noi siamo tempio spoglio di virtù, ecco, non profumato di incenso della preghiera che noi innalziamo, del sacrificio che noi offriamo al Signore in ringraziamento dei doni che ci ha fatto, e addirittura ci sentiamo bravi, buoni, pensa che disgrazia. Questi non sono doni dello Spirito Santo, c'è cioè l'ingratitudine, la presunzione, la compiacenza, sono peccati, non sono doni, sono disgrazie. Ecco, allora, diciamo, penso che noi stiamo cercando di far ragionare il cristiano che oltre a dire questi pensieri li hai mai fatti, è ora che tu li faccia, perché se non li fai di qua, ti toccherà farli di là, ma di là ti toccherà anche pagarli, per cui ti conviene metterti a posto finché sei per viaggio, come dice il Signore, mettiti d'accordo prima, perché dopo se no è un disastro, se tu ti scontri vero con quelli che sono più potenti di te, farai una brutta fine. È meglio che ti metti d'accordo finché sei con te.
Quindi praticamente, Claudio, se diciamo non riceviamo, ecco, queste indicazioni anche da parte di coloro che devono prendersi cura della nostra anima, insomma, questo ci ricorda un po' il fatto del buon samaritano, in un certo senso, cioè in qualche modo dovremmo, noi che siamo feriti e che siamo, diciamo così, stati pestati, no? Non dai malfattori, ma insomma.
No, allora praticamente dobbiamo proprio mettere in campo con questa bella parabola, cioè il Signore racconta questa parabola. L'israelita viaggiava da Gerico a Gerusalemme, insomma, fu aggredito dai briganti e lo spogliarono, depredarono, lo lasciarono mezzo morto sulla strada. Passa un levita, lo guarda, e passa oltre, passa un sacerdote, lo guarda e passa oltre. Allora, questa parabola è profetica. Oggi noi abbiamo un sacco di pecore del gregge aggredite dai briganti cornuti, qui si passa addirittura per non fermarsi e curare sto povero disgraziato aggredito dai briganti. Dicono, no, ma sai, è normale, è una questione di tempo, praticamente queste cose qui sono sempre accadute, stai là sul sentiero e crepa, no? Ma non ci prendiamo cura dei nostri fratelli, delle pecore che ci sono state affidate, che sono aggredite dai briganti. Il mondo di oggi, il mondo, la carne, vero? Ecco, è il demonio, che razza di briganti sono e quante persone troviamo per strada, ma quanti vivi ci sono in una città? Io lo immagino un enorme sepolcreto, questa città, vero? In tutti questi loculi dove sono gli appartamenti con dentro le persone morte. Sono dei loculi di un cimitero cittadino. La necropoli più grande del mondo è di uomini che sono vivi nella carne ma sono morti nello spirito. Pensa un po', no? Grattacieli di 35 piani di morti, ecco, quando vedi qualche finestra accesa, qualche luce dentro, mi sembrano proprio quei lumini, sai, quando passi davanti al cimitero del giorno dei santi, dei morti, e poi vedi che sei passato davanti a un cimitero. Ma noi non abbiamo la consapevolezza, ma noi pensiamo che sia tutta gente viva, invece sono morti. Cioè una persona in peccato mortale è morto, anche se la carne è viva, ma è morto spiritualmente. E allora che cosa fanno questi buoni cristiani, diciamo noi? Che la Madonna praticamente è venuta a mostrare, dice, guardate dove vanno le anime dei poveri peccatori, perché non c'è nessuno che prega e si sacrifica per loro. Questi qui non sono mossi dallo Spirito Santo, questi cristiani che lasciano andare all'inferno i propri fratelli, e sono le vite come il sacerdote che passa oltre e credono di essere benedetti da Dio, di essere delle persone privilegiate, piene di presunzione e di piacenza, e lasciano crepare i fratelli. La Madonna era molto triste quando ha fatto vedere queste persone che moriranno in eterno e patiranno in eterno l'inferno, perché noi presuntuosi li abbiamo lasciati andare all'inferno perché siamo passati un sentiero e li abbiamo lasciati là moribondi. Il Signore ce li fa vedere perché dobbiamo pregare per loro, no? Quando sentiamo che il tizio ha fatto una certa predica sbagliata, che si comporta male, noi dobbiamo fermarci, dobbiamo pregare. Il Signore ce li fa vedere costoro per dire: non volete mica lasciarli sul sentiero a morire questi qua, no? Dovete offrirgli, pregare, fare sacrifici, riparare. Ecco, la Madonna di Fatima è apparsa e è il più grande evento biblico dopo la morte degli apostoli, è stato definito, no? Credo, adoro, spero e ti amo e ti domando perdono per quelli, c'è risurrezione dalla morte, no? Per quelli che, ecco, e tu devi essere un cristiano che moltiplichi questi talenti, super talenti, che sono i doni dello Spirito Santo, ed ottenere la risurrezione dai morti spirituali attraverso questi atti di amore concreti, no? Altrimenti, anche questa parabola dovrebbe colpirci con una mazzata per dire: pensa quante persone tu hai lasciato andare alla morte perché non hai fatto nulla per aiutarle, no? Soltanto ti curi dei piaceri tuoi e non ti curi dei fratelli che sono moribondi, che sono agonizzanti nella fede. A noi ci scusiamo, sì, ma però sai, sono i tempi, per cui bisogna aver pazienza, tanto la Chiesa non è mica nostra, è del Signore, ci penserà Lui. Qui noi non muoviamo un dito, invece siamo chiamati, è vero, a collaborare. Andate, i doni dello Spirito Santo, io personalmente mi viene da piangere al pensiero che Dio mi ha donato se stesso nei sacramenti e io praticamente vivo come se non me l'avessi donati, no? E poi mi sento anche un buon cristiano, sono un disgraziato, ecco.
È un po' sì, è un po' come
può usare, no?
Sì. Cioè, è un po' come
Davide, la parola di Dio, no? Il mio peccato mi sta sempre dinanzi, quello che male ai tuoi occhi io l'ho fatto, purifica mio Signore. Ma dove sono questi cristiani che chiedono di essere purificati? Non vanno manco più a confessarsi, no? E non si sentono bisognosi di essere purificati, perché dice: io non ho fatto niente di male. Allora mostrami cosa hai fatto di bene.
Ma Claudio,
sì.
Ecco, volevo tornare su un aspetto che è questo. Pensando, ecco, alle persone della Santissima Trinità, allora il Padre, la stessa parola Padre ci rimanda alla forma antropomorfa, cioè facciamo subito un collegamento con il Papà, quindi anche nell'iconografia il Padre viene rappresentato da una persona adulta un po' attempata. E il Figlio ha preso forma umana, quindi è direttamente rappresentabile, ecco. E lo Spirito Santo invece, io a volte anche così pensando, meditando, si fa un po' fatica a pensarlo come persona, perché appunto mentre il Padre e il Figlio il Figlio è stato anche uomo, quindi ha avuto la doppia natura umana e divina. Il Padre ce lo rappresentiamo sempre in forma umana come una persona, anche se è puro spirito, logicamente. Ecco, lo Spirito Santo diventa ancora un po' più difficile, secondo la nostra mentalità, il nostro limite umano, pensarlo a una persona. Perché si dice che è l'amore che lega il Padre e il Figlio, no? Un amore così grande che è persona. Ecco, come possiamo meditare anche su questa terza persona della Santissima Trinità che ha un compito così grande, che Gesù arriva a dire che è bene per voi che io me ne vada, perché finché non me ne vado non scende a voi il paraclito. E quindi la presenza dello Spirito Santo nella nostra vita non è un evento eccezionale ed eventuale, ma diventa veramente un momento centrale e, come abbiamo detto finora, decisivo, con l'elargizione dei suoi doni. E quindi
lui manda il paraclito, cioè il consolatore, sì. No? Perché manda il consolatore? No? Perché prima dice: chi vuol seguire me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. No? Per cui diciamo che ci annuncia un cammino che non è fatto su tappeti persiani, ma diciamo sulle spine, sulle pietre, insomma, un cammino faticoso, la croce è faticosa, ma noi però ci manda il consolatore, cioè ci manda colui che ci dà la forza, ecco, di fare tutto questo, la gioia di tutto questo, per cui lo spirito consolatore. Ma diciamo perché è la somma, per così dire, dell'amore del padre verso il figlio, del figlio verso il padre, che generano un fuoco d'amore. Noi saremo giudicati sull'amore, vedete il Signore che cosa ha fatto? Ci ha dato la somma dell'amore perché per darci la possibilità di fare bella figura anche nel giorno del giudizio, avendo ricevuto questa, diciamo, quantità, ecco, tanto per intenderci, d'amore che è infinito, perché lo glorifichiamo con la nostra vita, però diciamo perché questo dono che ci è stato fatto non lo sotterriamo, ma lo utilizziamo a favore anche dei fratelli, perché conoscano lo Spirito Santo. No? Ma pertanto è fuoco, fuoco d'amore. Diciamo, vediamo per esempio, Gesù si presenta con il suo Sacro Cuore e il Sacro Cuore è sovrastato da delle fiamme. Sono le fiamme dell'amore di Dio, no? E sopra queste fiamme c'è la croce, no? L'amore più grande, che dimostra il fuoco dell'amore e l'amore più grande. C'è l'amore più grande di chi offre la vita ai propri amici. Ma allora ti mando il consolatore, perché dire io offro la mia vita per i miei amici, se non ho una forza che viene dallo Spirito Santo, per natura, diciamo, ci faccio un po' di fatica ad offrire la mia vita, perché ci tengo la mia vita, ma diciamo se l'amore mi spinge, mi sospinge, non posso resistere, anzi, vedete che il Roto Martire, cioè il Santo Stefano, praticamente dice: vedo i cieli aperti, il figlio alla destra del padre, vedo i cieli aperti, per cui voi mi ammazzate praticamente. E addirittura l'amore più grande, non imputar loro questo peccato, no? Quello lì viene dallo Spirito Santo, chi è che va a dire non imputare a loro questo peccato del male che mi stanno facendo? Ti dico no, non imputar loro questo peccato, questo è amore, amore che viene dal cielo, perché umanamente, perché che fa questi discorsi, che fa questi ragionamenti? Bisogna che ci sia questo fuoco d'amore. Ma la Madonna, con il suo cuore immacolato, anche il suo cuore ha praticamente queste fiamme d'amore, è sovrastato anche il suo cuore da queste fiamme. Allora noi che siamo cristiani, queste fiamme si dovrebbero vedere nelle opere che compiamo, no? Ma poi si vedono queste fiamme, cioè ci sono queste fiamme d'amore, o c'è egoismo in corso, che cosa c'è? Dobbiamo considerarle queste cose, no? Ecco, ma pensate un po', ad esempio, la Madonna viene a dire: Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato, che sarà il vostro sicuro rifugio e via d'amore che vi conduce a Dio, no? Ma siccome la Madonna è la sposa dello Spirito Santo, Dio vuole che entriamo nel cuore che è l'amore, diremo, umano, perfetto, verso lo sposo che è lo Spirito Santo. Dio ci offre quella fornace d'amore e dice: entrate qua, che sarà il vostro sicuro rifugio dall'odio, del maligno, del mondo, di tutto ciò che può ostacolare la vostra santità, e sarà anche la via d'amore, Spirito Santo, che vi conduce a Dio. Perché Gesù Cristo, vero, è nato da Maria, ma concepì per opera dello Spirito Santo. Praticamente l'amore di Dio, vero, si incarnò in colei che disse sì e divenne addirittura la sposa dello Spirito Santo. Ma sentite un po', io devo dirvi una cosa che poi è molto interessante. C'è una monaca, vero, una certa Suor Maria Chiara Scarabelli, ha avuto lei dei doni particolari, la Madonna gli ha fatto intendere tante cose riguardo al tuo cuore immacolato. Sentite cosa dice, ma vi prego, state bene attenti. Quando lo Spirito Santo trova Maria in un'anima, vola in quest'anima per unirsi alla sua dilettissima sposa e vi compie le sue più grandi meraviglie. Lo dico per esperienza personale. Pertanto, la Madonna, mandata da Dio, viene ad offrirci il suo cuore immacolato. Chiede che ci consacriamo al suo cuore immacolato. Chiede che consacriamo il suo cuore immacolato alla Russia. Praticamente viene a chiedere delle cose che probabilmente non le abbiamo mica tanto capite, anzi dopo 100 anni non le abbiamo ancora capite bene, no? Allora, se io consacro al cuore immacolato me stesso, la famiglia, la chiesa, la parrocchia, la Russia, cosa succede? Lo Spirito Santo vola, pensa un po', vola dove c'è la sposa, e naturalmente cosa viene a fare lo Spirito Santo? Viene a fare le Pentecoste, diciamo, nelle varie regioni del mondo, ma soprattutto nel nostro cuore. Viene a compiere, diciamo, a farci vivere l'esperienza della Pentecoste continua, la consacrazione al cuore immacolato. Non l'abbiamo ancora fatto. Mi diceva qualcuno, non so poi chi l'abbia detto, qualche anima santa, diceva che il trionfo del cuore immacolato ci sarà da aspettare, perché sembra che la Madonna abbia detto: troppo pochi si sono consacrati al mio cuore immacolato, per cui non è, cioè io non ho, non mi è stata data, non mi è stata concessa la possibilità di iniziare il trionfo mio nel cuore di chi si è consacrato a me, perché poi si diffonda intorno a noi. Per cui abbiamo disprezzato i doni dello Spirito Santo. Troppo pochi sono coloro che si sono consacrati al mio cuore immacolato e che vivono una consacrazione, non quattro parole, poi io non ci penso più, ma mi sono consacrato, no? Cioè vivere questa consacrazione coscienti che siamo cose proprietà dell'Immacolata. Lo Spirito Santo vola dentro di noi, perché siamo della Madonna, siamo proprietà sua, vola dalla sua dilettissima sposa, che è in noi perché ci siamo dati totalmente a lei. Pensa che passaggi, no? Allora, dico, ma il dono della vergogna, quando è che lo chiederemo? E non, è un dono mai richiesto, no? Non ho mai sentito nessuno che dice: Signore, fammi il dono della vergogna, che ne avrei proprio di bisogno, non sono neanche capace di vergognarmi dopo tanti anni di peccati, di ingratitudini, di tutto ciò che comunque, insomma, ti offende. Ecco, questa qui del cuore immacolato è anche una cosa meravigliosa, sembra.
E Claudio?
Sì.
Volevo soffermarmi anch'io su questo ultimo aspetto che hai detto, sulla sponsalità di Maria, ecco, con la terza persona della Santissima Trinità, cioè lei che è stata ripiena dello Spirito Santo, dei suoi doni, penso che abbia, fra virgolette, una voce in capitolo, ecco, su questo argomento, più di qualsiasi altra creatura, perché ha fatto un'esperienza diretta in misura che nessun'altra creatura ha potuto sperimentare. Cioè lei ha così corrisposto alla volontà di Dio, che è stata non solo ripiena dei doni medesimi, anzi addirittura, come hai detto tu prima, l'autore dei doni si è innamorato della sua anima, appunto, da prendersela in sposa e generare la seconda persona della Santissima Trinità. Ecco, noi ripensiamo nella nostra piccola, alla nostra esperienza umana, siamo anche tre padri di famiglia, quindi verso le nostre spose magari abbiamo usato spesso degli atteggiamenti di tenerezza verso le nostre spose. Ecco, pensiamo nella perfezione di Dio le modalità con cui lo Spirito Santo ha effuso la propria tenerezza alla sua sposa, in termini di fantasia, di intensità, di purezza, di limpidità, di perfezione, di castità, di tenerezza. Cioè uno sposo che è Dio e infonde con i suoi doni alla sposa. E la sposa che vuole che anche i propri figli, come hai detto tu, lo possano godere questi doni. Penso che sia una cosa che dovrebbe veramente farci commuovere e farci aspirare veramente a portare questi doni alla maturazione più alta possibile. Cosa ne pensi, Claudio?
Ma diciamo, noi dovremmo pensare che il Signore, no, si degna di renderci suoi collaboratori, no? E ci dà tutti i mezzi perché lo facciamo, e lo facciamo in modo santo. Guardiamo ai santi, per cui sono esempi, cioè i santi sono pagine di Vangelo vissuto. Però questi santi, ma come hanno fatto a fare quelle cose che hanno fatto? No? Ecco perché si sono lasciati possedere dallo Spirito Santo. E invece oggi abbiamo posseduti dallo spirito del mondo e nessuno ci fa caso, perché pensano che sia normale essere posseduti dallo spirito di questo mondo perverso e malvagio, con un principe di questo mondo che ci fa fare delle cose incredibili, no? Ecco, allora, guardate a lui e sarete raggianti, non saranno confusi i vostri volti. Ma i nostri volti saranno confusi, perché ci toccherà vergognarci con tutto quello che abbiamo avuto, con tutti i santi, con le apparizioni della Madonna, con tutti gli esempi che ci sono stati dati, con tutte le comunioni che ci sono state donate, i sacramenti. Ma cosa ne abbiamo fatto? Non vedete, se non ci sono vocazioni, se non nascono più figli, non è mica opera dello Spirito Santo, qui è opera dello Spirito, dello Spirito infernale, al quale obbediamo, ecco, e non ci opponiamo decisamente, ecco, pensando alla lampada dei nostri passi, che è la parola di Dio, sta scritto, andate, moltiplicatevi, ma qui non si tratta solo di moltiplicarci fisicamente, ma c'è anche un comando di moltiplicarci spiritualmente, andate, predicate, battezzate, vedi, per cui c'è una moltiplicazione, i battezzati diventano figli di Dio. Invece oggigiorno veramente c'è una confusione. Difatti, dovremmo trattare questo argomento, la Torre di Babele, però che abbiamo sentito proprio in questi giorni, ecco, non si capivano più. E diciamo, il demonio ha un titolo suo, ecco, di, non ricordo il termine esatto che viene assegnato, ma è il confusionario, cioè colui che alza polveroni perché ci brucino gli occhi, non vediamo dove stiamo andando, siamo degli ingannati. Allora, davanti a questo secolo perverso, malvagio, cioè la reazione quale deve essere? Della Madonna, sarà il vostro sicuro rifugio. Non ci siamo rifugiati. E vedete quanti morti ci sono, e non sono entrati nel rifugio. Ecco, se permettete, perché mi viene la tosse, dite qualcosa voi che intanto bevo un po' d'acqua.
Oscar, se mi consenti un attimino di così di ritagliare un po' questo pensiero di Claudio, no? E in effetti con la Torre di Babele abbiamo visto che è stata seminata la confusione, opera naturalmente del confusionario, in maniera tale che gli uomini non fossero più un sol popolo e non parlassero più una sola lingua e non sono stati più capaci e non siamo tuttora più capaci di costruire niente. Quindi questa torre, che in qualche modo era un oltraggio di superbia verso il cielo, si è bloccata perché si erano confuse le proprie lingue. Nella Pentecoste vediamo che lo Spirito Santo che cosa fa? Nell'edificare la sua Chiesa attraverso la sua sposa, come tu stesso ricordavi poc'anzi, attraverso la Madonna, Madre della Chiesa, ha bisogno di dare un'identità unica alla Chiesa nascente, un sol cuore, tutti i fratelli, una sola anima. E quindi che cosa fa lo Spirito Santo? Tutti si capivano. Infatti c'è quel bel pezzo, no, degli Atti degli Apostoli, nei quali noi vediamo che la gente si chiedeva come mai li sentiamo parlare le nostre lingue, siamo parti, Medi, Elamiti, eccetera, eccetera, e li sentiamo parlare tutti la nostra lingua quando quelli sono dei Galilei. È interessante questo fatto che lo Spirito Santo rimedia diciamo così, alla superbia di Babele. Proprio fa, no, Claudio diceva che la prima cosa che dobbiamo fare è chiedere perdono per aver sprecato i doni dello Spirito Santo e umiliarci nel chiederne al Signore, di renderceli questi doni spirituali così preziosi che abbiamo perduto. Quindi è molto bello questo passaggio, cioè che lo Spirito Santo, diciamo così, recupera ciò che l'umanità ha perduto. Anche questa capacità di comprendersi. Siamo nell'epoca dell'informazione, ma anche della grande confusione, no? Abbiamo le idee confuse sul matrimonio, abbiamo le idee confuse sul valore della vita, abbiamo le idee confuse, su quello che è la famiglia, su quello che è il genere, maschio, femmina. Adesso lo so che puoi mettere la crocetta, non sei né maschio né femmina, no? Nei questionari. Vedete come. Appunto, no? C'è un confusionario che solleva un grande polverone e noi siamo vittima di questo spirito del mondo.
Guarda, vorrei dare una testimonianza personale che mi è di aiuto anche a capire quel passo, ecco, gli sentivano parlare nella propria lingua. Allora, io
Sì.
sono stato in Nigeria dopo una decina di giorni, no? E ho incontrato una ragazza, cioè mi ha detto di quella lì, una ragazza quella lì, una maestrina. Però quella parla inglese, io non so manco una parola di inglese, no? E non so perché, cioè, me l'hanno presentata, gli ho fatto un sorriso, gli ho mostrato, insomma, che ero contento, insomma, di conoscerla, però non potevo dire una parola perché non so una parola di inglese, no? E io non, cioè, ancora a tutt'oggi non ve lo so spiegare, no? Cosa gli abbia detto? Lei non capiva una parola di italiano, io non capivo una parola di inglese, io non lo so. Insomma, gli ho detto, credo, perché poi, vedi, se tu vuoi essere felice, no, devi sposarti con la fonte della felicità, no? Quella non ha capito niente perché io parlavo in italiano, non lo so. E insomma, fatto sta che parlavo, lei mi guardava, ma non so come potesse capire quello che gli dicevo perché non sapevo una parola di italiano. E dico, anzi, sarebbe bello, ecco, che tu, se il Signore ti farà capire queste cose, no, che chiedessi di avere come nome il nome di Felicità, no? Per cui Felicity, no? Beh, oh, io sono partito dopo 2 o 3 anni, no? Vedo una suora che mi sorride, no? Però io immaginavo proprio che fosse quella là. Ma lei si avvicina e dice:
lei si ricorda di me? No, veramente no. E dice, non si ricorda, io vengo dalla Nigeria, lei insomma, mi ha detto quelle cose e io ho chiesto proprio, e sono diventata suora e mi chiamo, ho chiesto il nome Suor Felici.
Bellissimo.
Cose dell'altro mondo, ma lei non ha capito una parola, va bene, di quello che gli ho detto io, e ha capito tutto, perché poi ha fatto quello che gli ho detto che lei non poteva capire, no? Per cui parlava, ognuno sentiva parlare nella sua lingua.
Sì,
io parlavo italiano, lei non, una parola di italiano non l'ha capita. Ed è successo così, allora vedi che meraviglia, no? Era l'Immacolata, però, ora, consacrato l'Immacolata, la sposa dello Spirito Santo, la sposa di colui che ti fa parlare e ti fa capire anche in altre lingue, vedi la prova del 9.
Oh. Infatti è un particolare questo, Claudio. È sbagliato dire che gli apostoli parlavano in altre lingue. Loro continuavano a parlare nella propria lingua, ma diciamo che lo Spirito Santo faceva una sorta di traduttore simultaneo.
Sì.
E traslava, diciamo, negli idiomi di ciascun ascoltatore, di ciascuno.
Certo, ecco. Si dice così, ma in realtà sì, quelli capivano quello che
importante diceva, che riuscivano a comprendere, esattamente.
Lo capivano tutti, ognuno nella sua lingua, perché questo non parlava sette lingue in un,
certo,
diciamo, in una parola, no? Lui parlava in una lingua e ognuno capiva, era proprio la traduzione simultanea, no? Lo Spirito Santo.
Certo. Certo.
Però se tu pensi che ci è stato donato lo Spirito Santo con i suoi sette doni, no? Che noi dovremmo scioglierci in un cantico di gratitudine, d'amore, dire Signore, io devo vivere una vita di gratitudine perché, diciamo, tu mi hai amato dall'eternità, poi hai trovato un grembo disponibile a farmi nascere, a farmi incarnare, a farmi diventare un uomo, no? Perché non è mica facile in questi tempi, pensa quanti ne facciamo fuori tra aborti, tra pillole contraccettivi, tra metodi per non generare, per cui tu hai avuto la grazia di trovare un grembo che ti ha accolto e noi, tu prova a domandare a un cristiano se ha mai ringraziato il Signore di aver avuto una madre che l'ha fatto nascere, no? Eppure sarebbe logico, ma non ci pensa nessuno. Onore il padre e la madre, vedi cosa significava? Onore il padre e la madre, no? Ecco, da qui, tutto questo. Poi mi hai fatto nascere in una nazione dove c'è anche la fede cattolica. Sono stato battezzato in una terra di santi, cioè mi hai praticamente messo, mi hai fatto nascere in un luogo che io dovrei vivere ringraziando, cioè prima di tutto ringraziare, non sbaglio mai perché mi hai rimpinzato, ecco, non è il termine bello, no? Di grazie, non sai più che cosa fare per dimostrarmi il bene che mi vuoi. E io, sciagurato, non vedo nulla. Non ringrazio di nulla, ingrato, sotterro, calpesto, no? Ma bisogna dirle queste cose perché non sono fantasie, no? È verità. Ah, ma però se tu non ci pensi, perché sei abituato ad essere un ingrato, ad essere quello che sei, ti pare che sia norma, perché fanno tutti così. Allora, se tu vai in paradiso, dice, ma tu come mai sei qui in paradiso? Ma perché quelli che sono qua in paradiso hanno fatto tutti così, si sono fatti santi. Vai in purgatorio e dici, ma voi perché siete in purgatorio? Perché abbiamo fatto tutti così, come tutti quelli che sono in purgatorio, no? Vai all'inferno e dici, voi che cosa fate qua? Ah, noi abbiamo fatto tutto così, come hanno fatto tutti quelli che sono finiti all'inferno, no? Per questo, diciamo, questa risposta scema, scusate il termine, no? Ma fanno tutti così. Però se tu parli con quelli che sono in paradiso non hanno fatto così. Hanno fatto colà.
Non conformatevi alla mentalità di questo mondo perverso.
È malvagio. No? Allora, praticamente è così, dovrebbe essere delizioso il trattare le cose di Dio, dire il Signore si degna di parlare con me. Quando dice parola di Dio, ma scherzi, ma Dio mi parla. Ma tu dovresti dire, Signore, non son degno, no? Mi piace di più, diciamo, quando anche si va a fare la comunione, il discorso, no? Beati gli invitati alla messa del Signore, ma scusa, cioè, invitare le persone a pranzo o a cena, cioè, è la cosa più normale di questo mondo. Al momento, se parliamo di bistecche, di insalate e cose varie, è un discorso, però qui praticamente è il corpo, il sangue, l'anima e la divinità di Gesù Cristo. Allora, a me piace, per esempio, invece pensare come nel rito antico che dice Domine non son degno, cioè Signore, io non sono degno che tu entri, non che ti fai mangiare, ma che tu entri nella mia casa, perché basta che tu dica una parola, io sarò salvato. Ecco, mi sembra questo, diciamo, questa espressione, ecco, questo mi sembra più consono anche all'atto che compiamo, no? Non sono degno, quindi non ti chiedo neanche di mangiare, no? Ma ti dico, Signore, non sono neanche degno, se tu dici una parola, io sono già salvato, con la fede del centurione, eh? Non ho trovato, invece qui praticamente tutti vanno a mangiare e allora che problema c'è? A mangiare non è mica un peccato, no? Non c'è niente di male, no? Tanto mangi un osso, cioè ti si abitui, invece è diseducativo questo discorso, no? Tutti che vanno a mangiare, no? Che storie sono.
Claudio, vorrei ritornare un attimo su una sottolineatura che ha fatto prima Antonio, parlando dell'esperienza della Torre di Babele, e cioè come Dio sia intervenuto nella storia umana, nella storia della salvezza, attraverso l'opera dello Spirito Santo, per rigenerare, per riparare agli errori dell'umanità. Quindi al primo peccato di Adamo ha contrapposto il nuovo Adamo, che è Gesù Cristo, al no di Eva, che ha generato, ecco, che ha concorso al peccato originale. Lo Spirito Santo prende in sposa Maria, la nuova Eva, e poi, come ha ricordato Antonio, all'errore e alla divisione, alla confusione di Babele, pone fine a questo lo Spirito Santo nella Pentecoste. Quindi c'è un'azione di rigenerazione, di riparazione da parte di Dio attraverso l'opera dello Spirito Santo agli errori umani. E mi pare che questo sia anche un collegamento con l'esperienza anche di Fatima, quella di la Madonna che cerca di rigenerare i propri figli e chiede la riparazione associando anche i tre bambini, i tre pastorelli, azione che è necessaria, diciamo, quella di riparare proprio, e quindi associandosi in questo all'opera di Dio attraverso lo Spirito Santo.
Ma difatti dovremmo sentirci onorati, no? Cioè, ci rende collaboratori suoi, cioè lo va a chiedere a tre bambini analfabeti e l'hanno capita bene, no? E si sono fatti santi. Noi siamo gonfi di presunzione, pensiamo di sapere, di fare, ecco. E praticamente non abbiamo ancora capito nulla, no? Cioè, il Signore è Redentore, la Madonna è corredentrice. Beh, San Francesco chi è? Va e ripara la mia Chiesa. Chi gliel'ha detto? Gesù Cristo, il Divino Riparatore, ha chiesto a San Francesco di riparare, per cui gli ha concesso, diciamo, questo grande dono di somigliare al suo Maestro che è Gesù. Va e ripara la mia Chiesa che è tutta in rovina. Padre Pio, chi era? Anche lui, inchiodato sulla croce, per attirare le anime a sé, per attirarle a Gesù Cristo. Ecco, e cosa faceva? Pagava. Mi sei costato lacrime e sangue. Corredentore anche lui, nella misura in cui Dio gli ha concesso di essere corredentore. Ma i bambini, l'angelo gli chiede subito gli insegna a fare ad essere dei piccoli credentori, credo per quelli che non credono, è una riparazione a quelli che non credono, adoro per quelli che non adorano, è una riparazione a quelli che non adorano, spero ai disperati, tu opponi la speranza, amo per quelli che non amano, è corredenzione. Il cristiano è, diciamo, è un corredentore come missione è uno che deve amare Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, e il prossimo, che rischia magari la perdizione, va aiutato. Per cui, quindi, offrirsi per salvare le anime, diventi corredentore. Sant'Agostino dice così: quando uno salva un'anima, ha la propria, diciamo, garantita alla salvezza, perché si è assomiglianti a Gesù Cristo, si è offerto, ha offerto la sua vita, diciamo, non è che deve morire, no? Ma occupa il tempo della sua vita in opere che danno gloria a Dio per la salvezza delle anime. E invece, vedete, siamo dei distratti, noi stiamo attenti a tutte le cose e perdiamo di vista il Signore, no? Perdiamo di vista la Santissima Trinità, ecco, il Padre, Figlio, che generano lo Spirito Santo e me lo donano, donano a me il loro amore. Ma scusate, quando dice sei un disgraziato, no? È il minimo che ti posso dire, scusa. Ecco, davanti a questa azione d'amore tu sei come un baccalà. Ecco, non si muove niente, non capisci niente. Ecco, questa non è l'azione dello Spirito Santo, questa è l'azione dello spirito di questo mondo, dello spirito infernale, che vuole paralizzare la nostra intelligenza e tutto ciò che ci è stato dato. Ecco, perché non comprenda le opere di Dio. Guardate le cose di lassù, cercate le cose, cercate prima il regno dei cieli, il resto vi sarà dato in sovrappiù. Ma ecco, vabbè, diciamo che questa puntata, come tutte le altre del resto ve ne sarete accorti, ecco, essendo la madre del buon consiglio, vuole dare buoni consigli, state attenti. Prima che sia troppo tardi, svegliatevi, svegliatevi e riparate a ciò che fino adesso non avete fatto, cominciate a farlo. Ecco, va e non peccare più perché non ti accada di peggio. Allora, uomo avvisato e mezzo salvato, va, vero? Ecco, e non peccare più, per cui è misericordioso, ma non gli ha detto va e puoi continuare a peccare perché tanto io non ci faccio caso. Gesù gli ha detto così: va e non peccare più perché non ti accada di peggio, che dopo l'ulteriore dono che ti ho fatto di guarirti, tu non cominci di nuovo a offendermi, per cui invece di ringraziarmi continui a offendermi, ti accadrà di peggio. È logico che è così, no?
Beh, Claudio, in conclusione, ecco, abbiamo parlato di tante cose meravigliose veramente, e soprattutto credo che abbiamo fatto il possibile per far un po' emergere queste nostre lacune, queste nostre manchevolezze. Pensate un po' che Salomone ha chiesto soltanto uno, insomma, dei sette doni dello Spirito Santo, è diventato l'uomo più potente, santo, illuminato, no? Veniva la regina di Saba a sentire i suoi giudizi. Pensate un po', no? Soltanto il primo dono dello Spirito Santo. Noi ne abbiamo ricevuti sette ed effettivamente, ecco come credo sia emerso poi un po' da queste nostre chiacchierate e discussioni, spesso ne abbiamo fatto scempio. Ecco, allora, in conclusione, Claudio, chiediamo al Signore, soprattutto alla sposa dello Spirito Santo, no? Diciamo così, di non tener conto di questa nostra stoltezza, diciamo, passata, e di donarci i doni dello Spirito Santo, e che ci impegniamo di non mandarli più alle ortiche, ecco. Chiediamolo.
Sì, è anche avvocata nostra, no? Per cui la Madonna dirà: è vero che hanno fatto tutto ciò, però diciamo che mi hanno pregato con tanti rosari anche: prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte, quando sarà ora di fare i conti, avvocata nostra, intervieni. Però diciamo, è bello anche pensare questo, però dice: ma scusa, perché tu non puoi cominciare, cioè, a mostrare il tuo pentimento? Serve a poco se non c'è una correzione. Perché ben diceva, non so, era un padre del deserto, dice: a forza di pentimenti e di non correzioni finiremo per perderci. Qui pentimenti senza correzioni. Ma io sono fatto così, ho capito. Ma siccome il Signore non è venuto per i giusti ma per i peccatori, non è venuto per i sani ma per i malati, tu devi farti guarire. Se tu vuoi, puoi guarirmi. Allora, dobbiamo pentirci, ma il pentimento serve a poco. Tu devi dimostrarmi che sei talmente pentito che stai sforzandoti in tutti i modi, con suppliche, preghiere e ogni sorta di meditazione, ecco, superare queste cose sbagliate. E allora dice, si è pentito e si è corretto. Questa è la prova che era pentito. Invece no,
certo.
Dice, e si pente e continua a fare senza sforzarsi di cambiare vita. No? Questa è una falsa conversione.
È vero, è vero. Quindi questo proponimento senza il quale, no, si svuota tutto, anche tutto il sacramento della riconciliazione, no? Senza il proponimento di non più peccare.
Antonio,
Prima di chiudere,
volevo
certo.
Fare ecco, una richiesta anche a tutti gli amici che ci stanno ascoltando. Facciamo assieme nostra rivocazione della Chiesa che abbiamo sentito anche l'altro giorno nella solennità della Pentecoste. Vieni Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli ed accendi in essi il fuoco del tuo amore. Noi sappiamo che questo è il desiderio più profondo di Gesù, che espresse in maniera palese: sono venuto a portare il fuoco e come vorrei che fosse acceso. Dobbiamo quindi, in conclusione, diventare dei piromani dello Spirito Santo, portatori e diffusori ecco, del fuoco dell'amore divino. Possiamo e dobbiamo affidarci in questo a Maria, vera e perfetta maestra di propagazione del sacro fuoco di Dio.
Sì. Per cui, piromani sì, ma però diciamo, possiamo anche diventare pompieri, ma non per spegnere le fiamme dell'amore, ma per spegnere le fiamme delle passioni. Allora dobbiamo anche fare corsi, no? Fare i pompieri, ma invece facciamo i pompieri per spegnere il fuoco dell'amore, no? Invece che spegnere le nostre passioni disordinate.
Certo.
E va bene, allora salutiamo i nostri ascoltatori, poi siamo arrivati al termine.
Siamo arrivati al termine. E appunto, ecco, chiudiamo, no, con il saluto e con i dovuti ringraziamenti, no? Le persone che ci hanno seguito da casa, magari anche in un'ora tarda, e rimandiamo tutti, come voglio ricordare, al quarto martedì di giugno. Lascio a te, Claudio, naturalmente il saluto finale, a Oscar, per gli ascoltatori, no, di Radio Buon Consiglio e Radio Colbe.
Faccio io il penultimo, che così lasciamo chiudere in bellezza Claudio, che
vabbè, sì.
Ecco, quindi Ave Maria a tutti e a risentirci alla prossima trasmissione, a Dio piacendo.
Sì, io saluto tutti voi, pregate sempre la Madonna e ci dia sempre il coraggio, vero, di parlare in modo comprensibile e chiaro, no? Perché oggi c'è una sorta di paura di dire le cose come sono, no? Si ha paura di fare il bene, no? E non ci si vergogna di fare il male, no? Per cui pregate e restiamo su questa rotta, che non ci facciamo convertire dal pensiero malvagio, diciamo, di questo mondo. Ave Maria.
Ave Maria.
Ave Maria.